Ed eccoci al Voi che sapete di questo giovedì. Oggi parliamo di spettacolarizzazione della performance. Nel panorama musicale contemporaneo la performance non è più solo un fatto sonoro. Per solisti, direttori d'orchestra, d'ensemble, la presenza scenica è ormai una componente essenziale dell'esecuzione. In molti casi si assiste a una vera e propria ricerca estetica. Il gesto, l'atteggiamento corporeo, l'espressività del volto, ogni elemento concorre a costruire una narrazione visiva che si intreccia con quella musicale. E allora, per riflettere su questi legami tra musica e immagine, abbiamo come sempre qui con noi in studio Giovanni Conti.
Buon pomeriggio Lalita e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
E poi diamo il benvenuto a due ospiti. Abbiamo il piacere di avere Luisa Sclocchi, critica musicale, voce di Rete 2, voce nota di Rete 2. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Lalita, buongiorno Giovanni e buongiorno agli ascoltatori.
Ebbene, grazie di essere con noi e benvenuto anche al direttore d'orchestra e saggista Sebastiano Rolli. Buongiorno Sebastiano.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie dell'invito.
Ecco, allora magari comincerei io. Quanto conta il linguaggio del corpo, la presenza scenica di un solista in una performance dal vivo? Perché è vero, si dice che un musicista fa musica, ma una certa presenza scenica è d'obbligo, è richiesta. Allora, Sebastiano Rolli, come ci si pone di fronte a questa fondamentale tenuta di presenza del corpo?
Ma è una questione, sì, effettivamente abbastanza dibattuta e complessa, ecco. Io sostengo fondamentalmente che la presenza del direttore debba essere assolutamente nascosta, nel senso che l'importante è la musica, il gesto deve essere funzionale all'idea sonora che si vuole ottenere di una composizione, per cui non deve essere fine a se stesso, non deve essere un elemento inutilmente estetico, anche perché questo nasce nel momento in cui si concepisce la tecnica non più al servizio dell'opera, ma come un qualcosa di separato, di staccato. Ecco, per cui il dirigere per il pubblico, il dirigere per creare una suggestione rischia di dar vita a quello che Wagner chiamava gli effetti senza causa. Ecco, per cui si raggiunge indubbiamente un certo effetto su un pubblico, magari soprattutto su un pubblico quanto più sprovveduto, ma non si realizza quello che è l'obiettivo di un direttore d'orchestra, cioè un'idea vera della partitura, cioè un approfondimento del linguaggio che si deve restituire al pubblico. Ecco, per cui io credo che comunque una spettacolarizzazione non debba esserci, ma tutto debba essere finalizzato alla resa assolutamente artistica del significato di una partitura.
Certo, questo vorremmo che fosse così, purtroppo o per fortuna, non lo so, vediamo un po', non capita spesso i direttori d'orchestra diventano protagonisti più per o per la loro prestanza fisica o per l'abbigliamento o per la loro chioma, non faccio nessun tipo di riferimento. Luisa Sclocchis, dal tuo osservatorio privilegiato da critica musicale che siede in platea o quando sei in teatro nei palchi, a proposito dei direttori, poi parleremo dei solisti, che te ne pare?
Sì, devo dire che mi sono posta ovviamente come tanti spesso il problema, anche perché bisogna dire che questo comporta anche un'evoluzione nella critica musicale, quindi nell'approccio alla performance anche per chi sta da questa parte, nel senso che se prima, andando molto indietro nel tempo, addirittura di secoli, la critica nasce come valutazione neanche dell'aspetto esecutivo, ma più spesso, avendo pochi termini comparativi, se torniamo all'Ottocento, addirittura della qualità di una nuova composizione, oggi lentamente si assiste alla critica musicale che si sofferma talvolta più sull'aspetto visivo e quindi sulle note di colore relative a atteggiamento sul podio o quant'altro, piuttosto che anche sulla parte musicale. E mi sono spesso interrogata su questo, nel senso che mi sono chiesta: benissimo, sarà forse una strategia anche per coinvolgere maggiormente l'uditorio, nel senso che l'emulazione di altri generi è la prima cosa che viene in mente. Sappiamo che nel pop o nel rock la parte visiva è essenziale per la realizzazione dello spettacolo. Le pop star Devo dire che riempie un'intervista di curando in maniera meticolosa e anche ossessiva più la parte visiva quasi che quella musicale, quindi può essere che anche questo diminuisca le distanze in tempi in cui in maniera esasperata si cerca di raggiungere tutti, di raggiungere chi non è in grado di, come dire, cogliere appieno quel tipo di linguaggio, ma vuole comunque essere coinvolto. E ovviamente dal mio punto di vista io vedo sempre che, come dire, ci sono forse due scuole, quella dei paladini del less is more, che è la mia favorita e che quindi, come dire, riducono ancora all'essenza, forse anche strizzando l'occhio al passato, quindi con una grande sobrietà ed efficacia, quindi movimenti non esasperati, veramente ci sono tantissimi esempi, Paavo Jervi, ma ovviamente assistiamo oggi a Blomstedt che quasi non ormai ha un, come dire, un gesto quasi inesistente, eppure è estremamente comunicativo. E poi ci sono altri che conosciamo come Currentis, che hanno veramente un impatto che è veramente molto attento all'aspetto visivo della performance. Anche, per esempio, io ricordo anche un Requiem di Verdi a San Marco, in cui anche la parte relativa all'orchestra era curata in maniera esasperata, i professori d'orchestra sfilavano come proprio ortodossi, e quindi tutto era focalizzato pesantemente sull'impatto visivo. Quindi ecco, questo è un po' dal mio punto di vista di osservatore esterno quello che oggi vedo. Poi i solisti, anche questo è un altro, come dire,
È
capitolo.
un altro capitolo, però diventa forse più impattante, lasciatemi passare questo termine, rispetto a quello che abbiamo detto adesso dei direttori, Currentis, Passi Currentis, ma potremmo fare anche dei nomi ben più blasonati e ben più presenti nel tempo sui podi. Io rimango sempre sconcertato. Forse il pubblico che va abitualmente a teatro o nelle sale da concerto perché non ha altro da fare, lo rimane meno sconcertato, ma rimango sempre sconcertato quando vedo, per esempio, dei violinisti famosi palestrati in t-shirt che suonano sudando o uno Stradivari che forse non avrebbe bisogno di gocce di sudore o delle pianiste e non faccio nomi scosciate e scollate che si presentano su. Lascio dire a te, Luisa.
Allora, intanto sì, io concordo nel senso che anche il fenomeno dei solisti, forse se parliamo di violinisti, l'esempio in ogni caso non, come dire, sono cose risapute, la Kopaczynskaja è forse come dire, un esempio più plateale di questo fenomeno. Ma intanto, tornando un secondo ai direttori, dimenticavo che è molto interessante, peraltro, ripetere una provocazione che viene da Muti, ossia viviamo in tempi in cui molti vanno ai concerti più per vedere che per sentire. E questo devo dire che quando ho letto questo, io tante volte lo propongo agli intervistati dei direttori d'orchestra, effettivamente è una profonda verità, credo. Per quel che riguarda gli interpreti, anche qui ovviamente è un fenomeno che riguarda di più chi si occupa di crossover e lì forse siamo più tolleranti, direi, però sì, anche tanti solisti eccedono in questa forse, come dire, estrema proposta del sentire, non saprei neanche come definirlo, cerco di nobilitare. Devo dire che sono forse più attratta da quello che non distoglie dall'ascolto, quindi solisti come Isabel Faust, che comunque ho anche tra i giovanissimi, come quest'estate dicevamo con la Lita, ricordo, dicevamo le nuove generazioni sono paradossalmente più portatrici di questa modalità che si rifà alla scuola anche violinistica del passato. Pensiamo per esempio a Daniel Lozakowicz, che è forse anche con il suo album ha dedicato un album Spirit ai violinisti del passato come Ivry Gitlitz, Eifert, ma anche Oistrakh, Kogan, Kreisler, cioè, e avevano veramente una modalità esecutiva e interpretativa per cui a malapena si poteva scorgere dei movimenti scomposti. Oggi invece effettivamente quello a cui assistiamo spesso è quello che proponevi, che suggerivi, Giovanni, quindi dei movimenti che sono completamente superflui, ma questo anche all'interno dell'orchestra, nel senso che spesso mi è Mi è capitato di sentir dire tra professori d'orchestra, benissimo, può essere coinvolgente lo scambio partecipe di sguardi, di sorrisi tra le G e sezioni, ma questo nel far musica insieme, agitarsi in maniera convulsa, che senso ha? E soprattutto come si fa a giudicare da questo quanto si sia partecipi rispetto alla musica che si esegue?
Beh, a questa domanda potrebbe aiutarci a rispondere, Sebastiano Rolli, magari, nella sua, carriera, nella sua esperienza di direttore, si è trovato, a dover dirigere lui nella sua compostezza e nel suo rigore con qualche solista che, diciamo così, ha ecceduto un po'.
Sì, beh, queste sono cose che capitano ovviamente. E io infatti, oggi viviamo nella società dell'immagine e la società dell'immagine investe anche appunto la musica, la musica pura, la musica che noi chiamiamo con un termine così, insomma, un po' approssimativo, la musica assoluta, perché poi dopo il discorso sull'opera invece ovviamente tira in ballo componenti totalmente differenti. Sì, la società dell'immagine per cui andiamo a vedere il concerto e non andiamo ad ascoltare il concerto, però io mi faccio anche questa domanda. Non sarà che questo spostare il focus d'attenzione sulla parte visiva non voglia in qualche modo così nascondere un'impreparazione, usiamo questo termine, un'impreparazione musicale, cioè dobbiamo in qualche modo confondere le acque, ecco, e in un momento storico in cui la cultura musicale di base non è così diffusa, almeno io parlo senz'altro dell'Italia, ma in generale viaggiando un po' il mondo non noto differenze poi così sostanziali. Ecco, forse questo spostare l'attenzione sull'immagine è anche un modo per creare un po' di fumo. Ora, nel momento in cui ci si trova a lavorare con collaboratori particolarmente dediti a certe manifestazioni esteriori, non ci si scompone, nel senso che l'importante è riuscire a parlare musicalmente la stessa lingua, ecco. Ma non è scontato che questo avvenga, perché di solito il tratto esteriore nasconde anche una propensione interiore e quindi non sempre si riesce a dialogare come si vorrebbe. Per cui sì, ci si trova veramente su due strade differenti.
E questo era il capriccio numero 2 di Paganini, interpretato da Julia Fischer. Io non a caso ho scelto Paganini perché c'è da dire che in passato comunque Paganini era uno di questi, per impressionare il pubblico usava i suoi escamotage, insomma. E allora forse è una pratica quella di voler stupire a tutti i costi il pubblico, una pratica che, come dire, che non ha mai abbandonato la musica in fondo. Forse la musica classica non è stata così come gli altri generi musicali contaminata da questa ricerca assoluta dell'immagine, ma insomma da qualche parte Paganini ci ricorda che in fondo questi escamotage li usava, li utilizzava a suo favore. Luisa.
Sì, Lalita, infatti sai, anch'io ho pensato a Paganini perché ovviamente è un illustre predecessore di questo fenomeno. In effetti ho anche cercato perché ultimamente ho avuto modo di leggere e di occuparmi di un libro che è quello di Sloninsky, che riguarda appunto le invettive musicali e quindi la critica, l'irriverente campionario di giudizi prevenuti. A proposito di questo, ho provato a vedere cosa si dicesse di Paganini, proprio per capire come questo fenomeno e quindi queste performance estreme erano vissute. In effetti ho trovato un passo interessante che è riportato in una lettera di un geologo e paleologo francese, proviene da un libro di uno studioso paganiniano illustre e critico musicale, Edouard Neill, genovese. A proposito di Paganini, dice appunto di una performance che si era tenuta a Firenze presso la sorella minore di Napoleone, Elisa Baciocchi, che ho detto di un italiano con il quale ho suonato presso i Baciocchi. Egli ha tenuto recentemente qui alcuni concerti che hanno riscosso un folle successo. È un genovese che si chiama Paganini ed è un autodidatta, pertanto suona come nessun altro. Sfortunatamente rovina tutto quello che fa suonando pagliacciate indegne della sua arte e del suo ottimo talento. L'ho ascoltato mentre, approfittando di una corona di un concerto di Viotti, imita un somaro, un cane e un gallo. Talvolta nelle sue esibizioni gli si rompe una corda, ma egli non si ferma e continua a suonare nelle altre tre. Suona variazioni sulla quarta corda, eccelle negli arpeggi, nei bicordi e nei pizzicato con la mano sinistra. Esegue poi una mistura di tutto questo, basta per farti perdere la testa. Gli italiani che amano questo genere di tour de force lo applaudono furiosamente e quando egli lascia il teatro 300 persone lo seguono fino al suo albergo. Direi che questo è significativo di quel che stiamo dicendo. Forse oggi il fenomeno, come dire, è mitigato. Fortunatamente nessuno segue
300 persone.
Esatto. Tra l'altro devo dire che anche nel caso, poi parlavamo di crossover, David Garrett è ovviamente un musicista proveniente dalla formazione classica che però ha scelto una strada alternativa e lui stesso è stato protagonista di un film dedicato alla figura di Paganini che conosciamo, Il violinista del diavolo, forse era del 2013, quindi devo dire che alla fine questa modalità estrema forse sì, un po' la ritroviamo. Magari, ripeto, non così accentuata. Però
sì, assolutamente. È vero anche che ci sono invece delle soliste pianiste che, come dire, dell'immagine proprio hanno fatto un po' un brand, perché oggi la promozione comunque passa anche dall'immagine, e a volte accompagnata dal talento, a volte magari un po' meno, se si può dire.
Ma io credo che si possa dire. Ditelo.
Luisa, ad esempio, con Yuya Wong siamo quasi abituati a vederla con delle mise particolari. Diciamo che la vogliamo vedere così, oppure la vorremmo vedere diversa quasi? O questo oscura magari un po' la sua virtuosità, il suo virtuosismo?
Ma devo dire che io mi sono sempre chiesta che ragione ci sia, però al di là di questo cerco anche di, quando parlo di lei o quando sento un suo concerto, forse di non osservare eccessivamente come si presenta, anche perché finirebbe per, non so come dire, condizionare forse la critica. Magari mi concentro su altri aspetti, anche se mi rendo conto che sia per alcuni faticoso. Ecco, a proposito, quando parlavo e quando introducevo i problemi legati a questo fenomeno, anche per chi si occupa di critica musicale, vedo che capita spesso magari di leggere delle recensioni in cui troppo peso si dà alla modalità alla mise o ad altri aspetti che sono quelli visivi e meno interpretativi. In quei casi io cerco di sorvolare, però concordo, probabilmente anche io gradirei forse un modo di presentarsi un po' differente. Al di là di questo, ripeto, cerco di rendere quel che onestamente di pronunciarmi su quello che sento,
Certo.
magari non so, guardando altrove, non so che dire.
Sebastiano
Se
Rolli,
posso.
sì, certo,
Sì,
certo.
prego. No, niente, volevo semplicemente aggiungere una considerazione. Ecco che appunto secondo me i concerti, io mi limito ora al discorso della direzione d'orchestra, bisognerebbe andare ad assistere a un concerto ad occhi chiusi, nel senso che mi è capitato di leggere, non da parte della dottoressa Sclocchis, ci tengo a sottolinearlo, ma leggere dei commenti a delle performance che sono veramente un quadro preoccupante. Commenti che dicono un talento direttoriale straordinario, un gesto geniale, una capacità di dirigere incomparabile. Il risultato musicale risulta però ancora immaturo e superficiale. Ma allora vorrei che mi si spiegasse allora dove sta la genialità di questo gesto. Cioè, è come dire un talento d'attaccante di calcio straordinario, peccato che la butti sempre fuori. Beh, allora, insomma, sto talento non è che mi torna tanto, insomma. Cioè, nel
Esattamente.
senso che è il risultato ad essere importante, non è il mezzo attraverso cui si arriva a quel risultato. Cioè, la tecnica direttoriale non esiste. Esistono al massimo le tecniche, perché dirigere Stravinsky non è come dirigere Brahms, non si usa lo stesso gesto, non si deve usare lo stesso approccio. Dirigere Shostakovich richiede una tecnica diversa rispetto a dirigere Haydn, per cui non esiste una tecnica nel dirigere, come non esiste una tecnica nel cantare. Perché cantare Gilda nel Rigoletto non richiede la stessa tecnica che cantare Brunhilde. Cioè, è questo che io intendo. Non esiste un modo d'approccio che mi consenta di dirigere tutto, a patto di dirigere tutto allo stesso modo. Che però non è l'obiettivo, non è l'obiettivo che un artista dovrebbe porsi.
Certo.
Ecco, per cui scindere la considerazione fra il risultato musicale e il gesto, come se fossero due cose separate. Un gesto meraviglioso, però il risultato musicale non è altrettanto meraviglioso. Allora il gesto non è meraviglioso. Il
Certamente.
gesto non è funzionale a quello, perché il gesto deve essere semplicemente uno strumento funzionale al risultato. Se il risultato non è quello che mi aspetto, allora il gesto non è giusto. Ma questo vale anche all'opposto, perché tante volte si legge risultato magnifico, peccato per un gesto poco efficace. Se il risultato era magnifico, il gesto era perfettamente efficace.
Sono d'accordo con Sebastiano Rolli.
Cioè,
Abbiamo poco tempo, ma forse riusciamo in poche battute veloci. Questo essere eccessivo, soprattutto a parte dei solisti, ma in alcuni casi anche dei direttori, che riflesso ha dal punto di vista dell'esecuzione? Cioè il fatto di, per esempio, torniamo alle famose mise eccessive, di alcuni, solisti, corrispondono poi non tanto al risultato, ma alla ricerca di essere eccessivi anche quando, si cercano degli effetti che in partitura, non ci sono, ma che si vogliono dare. Ecco, magari Luisa, qualche volta ti sei trovata in questa situazione, con questo essere eccessivi anche nell'atto stesso dell'esecuzione.
beh, probabilmente posso essere d'accordo anche con quanto già accennato da Sebastiano, nel senso che all'essere eccentrici nell'aspetto talvolta può anche, o meglio, con grande frequenza corrisponde anche una volontà di stupire. E stupire a volte, come molti affermano, rischia anche di essere un famolo strano, tanto per farlo strano. E non sempre con un senso, con un ragionato o condivisibile pensiero, ecco. Quindi sì, a volte devo dire che probabilmente l'essere estremi spesso si riflette anche nel modo di leggere la musica. D'altronde io penso spesso che si suona un po' come si è, si scrive come si è, tutte le manifestazioni di arte un po' rispecchiano quello che noi siamo. È difficile che ci troviamo dinanzi a sentire, leggere o anche vedere qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che poi la persona che lo esprime sente o comunque rappresenta, penso.
Certo.
Abbiamo ancora un qualche minuto, ci ascoltiamo un piccolo brano e poi torniamo a tirare le fila di questa tematica. E quella che stiamo sfumando è Meine Ruhe ist in mein Herz ist schwer, dalla Fantasia di Schubert, qui interpretata da Yuya Wong. E dunque noi siamo in conclusione di questo Voi che sapete dedicato alla spettacolarizzazione della performance. Speriamo di avervi dato qualche spunto di riflessione per il prossimo concerto che andrete a vedere e ascoltare. E dunque ringraziamo i nostri ospiti, grazie Luisa Sclocchis per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Sebastiano Rolli, speriamo di avervi entrambi ancora per riflettere su temi così, come dire, frizzanti.
Grazie a voi, è stato un piacere, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.